Salvatore Cammarano, raccontato da Stefano Valanzuolo.
Nel periodo a cavallo tra i secoli XVIII e XIX, il cognome Cammarano a Napoli rimanda ad un ambito culturale di primaria importanza. Vincenzo Cammarano, capostipite della famiglia di artisti cui presteremo attenzione, fu infatti il più famoso pulcinella del Settecento. Originario di Sciacca, il primo dei Cammarano, con il nome d'arte di Giancola derivato da una farsa di Cerlone, divenne la star incontrastata per 30 anni almeno del Teatro San Carlino, costruito dapprima e ricostruito nel 1770 nella piazza del Municipio, grazie alla generosa intercessione di Ferdinando IV di Borbone, che ne fu frequentatore assiduo e licenzioso, con grave disdoro di suo padre Carlo III e di sua moglie Maria Carolina d'Austria, l'uno e l'altra diversamente educati. L'origine siciliana non impedì a Vincenzo Cammarano di diventare attore napoletano di riferimento, come certifica Salvatore Di Giacomo, il quale nella sua storia del Teatro San Carlino scrive: tra i meriti di Giancola vi era quello della sua spiccata e naturale pronunzia del dialetto partenopeo, col quale si era così familiarizzato da nascondere in tutto la sua provenienza. Giancola fu amato da David Garrick, il massimo attore inglese del XVIII secolo, e venne apprezzato dal già citato Francesco Cerlone, librettista di Paisiello e Cimarosa, che proprio per Cammarano scrisse alcune farse di successo. Ormai ottantenne e vicino alla fine dei propri giorni, Vincenzo Cammarano sapeva tenere la scena senza muoversi dalla sedia, affiancato dal figlio Filippo, attore pure lui ed erede designato della maschera di Pulcinella. A Giancola il re Ferdinando rimase affezionato sempre. Quando nel 1799, infatti, il popolare attore appoggiò la rivoluzione antiborbonica, il re non ebbe il coraggio di punirlo, preferendo perdonare lo sgarbo, memore delle molte serate allegre vissute al San Carlino. Non avrebbe ricevuto uguale trattamento dopo la restaurazione, per esempio, Cimarosa. Tutti e sei i figli di Vincenzo Cammarano, non solo Filippo, si consacrarono all'arte e se Michele fu apprezzato tenore, Giuseppe, il secondogenito, diventò acclamato pittore di corte, docente emerito all'Accademia delle Belle Arti, decoratore di soffitti per le regge di Caserta e Napoli e, cosa per cui resta specialmente caro agli appassionati di musica, autore della maestosa tela del velario che ancora oggi si ammira sulla volta del Teatro di San Carlo. È in questo contesto dunque artistico e familiare così stimolante che il 19 marzo del 1801 a Napoli nasce Salvatore Cammarano, figlio del pittore Giuseppe, nipote di Giancola. È lui il protagonista del nostro racconto di oggi.
Nanne wewe frabotta, nanne wewe frabotta, stacca pulcinella, pulcinella, pulcinella. Te caccia la languella e dice fatta ca e fatta mo ca. Te caccia la languella e dice fatta ca, fatta ca.
In quella Napoli teatralmente vivacissima di inizio secolo, il XIX, la musica è praticamente dappertutto e si impone come oggetto di interesse non casuale, dunque, anche in casa Cammarano. Se Giuseppe, il padre di Salvatore, varca la soglia del San Carlo, come abbiamo ricordato, con l'incarico prestigioso di renderlo ancora più bello, lo zio Michele ne calca le scene quale componente stabile della compagnia di canto, protagonista della stagione 1794-1795, tenendo a battesimo, per esempio, la Didone abbandonata di Paisiello. Anche il giovanissimo Salvatore frequenta il Teatro del Re, ma lo fa per seguire i corsi che proprio lì tiene Antonio Niccolini, il più in voga degli architetti italiani. L'uomo che, dopo il disastroso incendio del 1816, ha riportato velocemente e splendidamente in vita il San Carlo. Assecondando una tradizione di famiglia che vuole Cammarano ecletticamente aperti all'uso di linguaggi artistici differenti, Salvatore concilia l'interesse per le arti visive, ereditato da suo padre, con la passione vera e propria che lo spinge in misura evidente verso la scrittura. Vittorio Viviani, figlio del grande Raffaele e autore di una preziosa storia del teatro napoletano, annota come già nel 1820, ossia a 19 anni, Salvatore Cammarano pubblicasse la sua opera prima, una tragedia intitolata Carlo Magno, scritta sull'onda della infatuazione per il Manzoni esuberante del quindicennio creativo. Ma l'amore per il teatro, insieme ad un'indole apertamente romantica, lo porteranno presto a invaghirsi di una forma d'arte del tutto peculiare. Cammarano, infatti, comincia a scrivere libretti per musica, in ciò agevolato da varie circostanze favorevoli, prima fra tutte l'amicizia con Niccolini, il quale lo presenta a Domenico Barbaia, padre padrone del San Carlo in quegli anni. Barbaia, che da qualche anno ha perso la sua miniera d'oro, ossia Rossini, non stravede per il giovane Cammarano, tuttavia sente di avere un debito di riconoscenza nei riguardi di Niccolini. E allora, dopo aver bocciato un primo libretto del giovanotto, Belisario, che tanto male poi non doveva essere, visto che sarà musicato in seguito da Donizetti, Barbaia assume Salvatore in teatro con l'incarico di concertatore. Siamo nel 1831, passeranno 12 anni prima che Edoardo Guillaume, diventato titolare dell'impresa dei Reali Teatri di Napoli nel frattempo, faccia firmare a Cammarano un nuovo contratto, più prestigioso e più remunerativo del precedente, che lo impegna per 4 anni con funzioni di poeta drammatico del San Carlo e del Fondo, altro che semplice concertatore. Per arrivare a dire della firma di Guillaume e dell'incarico di poeta ufficiale del teatro abbiamo corso forse un po' troppo. Tra il primo impiego concesso da Barbaia, infatti, ed i fasti di metà Ottocento, Salvatore Cammarano vive una rapida, intensa e necessaria fase di consacrazione. Il suo esordio da librettista avviene nel 1834, a Napoli naturalmente, non al San Carlo, che la conquista del massimo avveniva per gradi, ma al Teatro del Fondo, quello in cui, tanto per dare una misura del livello, ha debuttato l'Otello rossiniano, oltre a tutta un'ampia serie di opere, per così dire, minori di Donizetti. Minore si potrebbe definire anche l'autore cui capita il privilegio di mettere in musica il primo testo di Cammarano. Si tratta di Egisto Vignozzi e l'opera in questione è La Sposa. Non passerà alla storia se non quasi esclusivamente per il ricorso legato al nome del librettista. Al secondo tentativo, però, per Cammarano si aprono le porte del San Carlo, le cui chiavi, per inciso, non sono più detenute da Barbaia, ma dalla Impresa Teatrale Società di Industria e Belle Arti, la qualcosa, probabilmente, agevola l'esploit del buon Salvatore. L'opera si chiama Ines de Castro ed è il titolo più riuscito di Giuseppe Persiani, autore noto anche per aver sposato Fanny Tacchinardi, celebre soprano d'epoca romantica, e per aver rinunciato a seguire Rossini a Vienna, preferendo mantenere il posto di insegnante di musica a Cerignola. Un grande avvenire dietro le spalle, avrebbe detto Vittorio Gassman. La prima di Ines de Castro, al San Carlo, suscita molto giustificato clamore, poiché vede in scena due autentiche superstar come Gilbert Dupréz e Maria Malibran. Tra il pubblico applaudente, naturalmente, siede anche il musicista che da quasi 14 anni ricopre il ruolo di direttore artistico del Teatro Napoletano e, con varie ragioni, viene considerato il punto di riferimento in quel momento del melodramma italiano. Parliamo ovviamente di Gaetano Donizetti, il cui incontro con Camarano avrà proficue ripercussioni sulla carriera di entrambi. Non doveva essere facile la vita del librettista nella prima metà dell'Ottocento. Tale e tanta era la popolarità del melodramma, tale e tanta di conseguenza la richiesta di titoli nuovi, che il poeta finiva col disporre inevitabilmente di tempi di consegna assai risicati. Oltretutto, quasi sempre, con il fiato del compositore sul collo, ed alcuni di loro, lo sappiamo, sapevano essere molto ingombranti, oltre che alle prese con i mille legacci imposti all'impresario. Quando poi si arrivava a completare il lavoro, restava ancora da evitare la scure della censura. Un lavoro improbo, insomma. In questo segmento complicato, Camarano si guadagna in fretta la fama di partner disponibile e pronto, con garbo, ad ascoltare le ragioni del compositore. Non c'è dubbio che l'aspetto caratteriale giochi un ruolo decisivo nel consolidare la collaborazione con Donizetti, che al poeta si lega a filo doppio per tutta la fase che resta della sua permanenza a Napoli. Così Camarano diventa per tutti, nel periodo compreso tra 1835 e 1839, il librettista di Donizetti. Nel senso che in quegli anni, al compositore bergamasco, il nostro concederà una sorta di esclusiva, mettendo da parte ogni altra proposta e consegnando solo a lui i versi per ben 7 lavori teatrali, il primo dei quali, Lucia di Lammermoor, non sarà eguagliato per fama e gloria. Secondo il musicologo William Ashbrook, Donizetti anteponeva Romani a Camarano come scrittore, preferendone la prosa forse meno ridondante, ma nessuno, come il poeta napoletano, gli risultò prezioso sul piano della collaborazione. E non è un caso che Donizetti ricorra a Cammarano anche in occasione delle prime veneziane di Belisario, Pia dei Tolomei, Maria di Rudenz. E questo in un'epoca in cui non era affatto semplice imporre un librettista al di fuori del proprio ambito geografico di competenza. Maria di Rohan, rappresentata a Vienna nel 1843, fu l'ultimo frutto di un connubio nato sotto la stella sfolgorante della Lucia di Lammermoor. A Cammarano venne rimproverata qualche volta l'adesione tutt'altro che pedissequa al materiale letterario di partenza, ma questo fu per certi versi marchio di fabbrica di un librettista costantemente attratto dagli aspetti poetici, molto più che filologici, del racconto. Cammarano, cioè, si poneva come obiettivo precipuo quello di riuscire a concludere il dramma all'interno di strutture concise di impatto immediato, inevitabile con questi presupposti che prima o poi finisse col mettersi al servizio della parola scenica verdiana. Il 23 febbraio del 1845 Salvatore Cammarano riceve una lettera da Giuseppe Verdi. Non è la prima. Il loro carteggio ha preso le mosse già da un paio di anni, ma in questa, finalmente, il compositore parla dell'opera che segnerà l'inizio della collaborazione tra i due. «Ho ricevuto il programma dell'Alzira. Ne sono contentissimo sotto ogni rapporto. Ho letto la tragedia di Voltaire, che nelle mani di Cammarano diverrà un eccellente melodramma». Poi Verdi si sofferma sulla compagnia di canto e parla della volontà di non transigere sulle sostituzioni ventilate. Se la Tadolini è scritturata, dice, la Tadolini dovrà cantare. Infine, una raccomandazione al poeta. È inutile che le dica di tenersi breve. Ella conosce più di me il teatro. La storia racconta che Alzira non sarebbe diventata esattamente un eccellente melodramma, come auspicava Verdi, ma non per colpa di Cammarano, che tra le mani si ritrovò un soggetto strampalato. Lo stesso compositore, anni dopo, parlando dell'opera in questione, avrebbe detto: quella è proprio brutta. Si chiama autocritica. Dopo Donizetti e prima di Verdi, il destino di Salvatore Cammarano, librettista dei Regi Teatri di San Carlo e Fondo, si incrocia con quello di altri illustri compositori. Saverio Mercadante, soprattutto, che dal 1840 occupa quel posto di direttore del Conservatorio di Napoli cui aspirava legittimamente proprio Donizetti. E poi Pacini, la cui fortunata Saffo viene tenuta a battesimo al San Carlo, o ancora Federico Ricci, colto nel suo versante drammatico prima di votarsi al genere buffo. Ma quando l'impresario Vincenzo Flauto nel 1844 propone a Verdi di scrivere un'opera nuova per il San Carlo e di affidarne il libretto a Cammarano, definito in una lettera reputato poeta, la vita di Salvatore prende una piega nuova e complessa, tormentata ma esaltante. Di Alzira si è già raccontato, non sarà un esordio da incorniciare, ma nel periodo passato a Napoli Verdi sottoscrive un altro impegno con Flauto per comporre una seconda opera da rappresentare al San Carlo. Solo che l'accoglienza tiepida riservata all'Alzira ed il feeling ancora più tiepido stabilito da principio con la città, specialmente con il teatro, lo inducono a desistere dal progetto. Approfittando dei troppi tentennamenti di Flauto e poi a seguire della sua temporanea uscita di scena, Verdi dirotta le proprie attenzioni su Roma e su un soggetto, la battaglia di Legnano, che ne asseconda in quel momento politico assai particolare l'ardore patriottico e l'impegno sociale. L'opera debutta al Teatro Argentina il 27 gennaio 1849 sul libretto di Cammarano per scelta precisa di Verdi. Purtroppo il gran rifiuto di Verdi nei confronti della dirigenza del San Carlo produrrà vari strascichi polemici. Provato dal botta e risposta estenuante, oltre che oberato da altri impegni sopraggiunti, Verdi, con una lettera a Guillaume, nuovo impresario del San Carlo, rivendica nell'estate del 1848 l'esigenza di venire sciolto al più presto da ogni vincolo contrattuale con Napoli. Solo che, tra i motivi addotti a giustificare la scelta, Verdi include anche un ritardo nella consegna del libretto da parte di Cammarano. Ora, di quale libretto si stia parlando non è chiaro. Tra musicista e poeta, infatti, c'era stato un fugace pourparler intorno ad una tragedia di Schiller, Amore e raggiro, e nulla più. Cammarano a quel punto entra in crisi. L'impresa del San Carlo, che nel frattempo ha cambiato padrone per l'ennesima volta e ha rimesso in corsa l'inossidabile Flauto, minaccia di licenziarlo per inadempienza e lui, che ha già 6 figli ed è un uomo colto ma tutt'altro che ricco, vive attimi di terrore. Scrive a Verdi non una ma 2-3 lettere, lo prega di accettare l'invito del Teatro Napoletano come favore a me largito, poiché nella mia difficile situazione, scrive, mi sarebbe penosissimo pormi in litigi. Tardando la risposta del suo interlocutore, l'ansia del librettista cresce a dismisura. Nella successiva comunicazione a Verdi, Cammarano si congeda così: col cuore pieno di lacrime ed in ginocchio come innanzi al datore di ogni bene, io e i miei figli attendiamo, non dirò questo favore, ma questa grazia. Datore, per inciso, è scritto con la D maiuscola. Verdi nutre nei confronti di Cammarano sentimenti non soltanto di stima, ma anche di amicizia sincera. L'impresa di Napoli, risponde finalmente il musicista, con mezzi poco legittimi e poco umani vuole ottenere quanto il solo adempimento a doveri contratti doveva assicurarle. Voi, uomo onesto, padre di famiglia, artista distinto, sareste la vittima di questi ignobili intrighi. Io potrei spezzare le minacce dell'impresa e lasciarla, ma a riguardo vostro, a solo vostro riguardo, scriverò l'opera per Napoli. Dovessi rubare 2 ore tutti i giorni al mio riposo e alla mia salute. Quell'opera per Napoli, nelle intenzioni dei due, sarebbe dovuta essere l'assedio di Firenze, soggetto molto caro a Verdi. Invece, complici gli eterni problemi di censura, tornerà in auge la scelta da parte di Verdi del prediletto Schiller. Nasce così, pur tra qualche attrito rapidamente limato, Luisa Miller, opera caratterizzata da straordinario equilibrio tra musica e azione e dal ricorso ad un recitativo penetrante. Sull'uno e l'altro tratto incide Cammarano. La prima al San Carlo, l'8 dicembre 1849. Quando la sera placido, chi
questa mano stringermi e dal suo man sentio.
Sarà utile, per comprendere la natura del legame artistico che unì Verdi a Cammarano, citare una lettera inviata da quest'ultimo al musicista nel giugno del 1849. «Se non temessi la taccia di utopista, scrive il poeta, sarei tentato a dire che per ottenere la possibile perfezione di un'opera musicale dovrebbe una mente sola essere autrice dei versi e delle note, due essendo gli autori e duopo almeno che essi fraternizzino e che se la poesia non deve essere serva della musica, neppure deve esserne tiranna». Tanta capacità di rileggere la musica in termini teatrali spinse Verdi a riconoscere proprio in Cammarano il partner ideale per dare forma al più teatrale dei propri progetti, purtroppo solo vagheggiato, accarezzato, abbozzato e mai portato a compimento, il Re Lear. Esiste, sull'argomento shakespeariano, un fitto scambio di corrispondenza con tanto di storia in cinque atti, nel quale i due artisti si dicono pronti ad affrontare l'opera in maniera, sono parole di Verdi, del tutto nuova, senza riguardo a convenienze di sorta. La stessa Luisa Miller, in fondo, diventa una specie di studio preparatorio per il Re Lear, se è vero che il personaggio di Wurm, come ricorda Verdi, allude al buffone del re. Cammarano, osserva Baden, possedeva una grande abilità nel determinare la progressione drammatica di un'opera e un infallibile istinto per il verso musicabile. Laddove Piave era poco più che un esecutore letterario di Verdi, Cammarano aveva idee proprie che non temeva di esporre. Tutto ciò accrebbe la deferenza di Verdi verso il librettista napoletano, il quale, come ultima impresa di una vita breve, ottenne il compito di verseggiare Il Trovatore, mettendo a frutto una sodata vocazione romantica e la capacità di esaudire, sul piano letterario, le aspirazioni popolari del melodramma. Cammarano fa in tempo a completare il libretto, poi, nell'estate del 1852, si ammala. Verdi continua a cercarlo affettuosamente. I toni che gli riserva sono molto diversi da quelli che adotta e adotterà, per esempio, nei riguardi di Piave, decisamente più sanguigni. «Caro Cammarano», scrive, «ho ricevuto il resto del Trovatore. Leggo e rileggo con crescente piacere questi vostri versi pieni di novità, di vita, di passione. Coraggio, mio caro Cammarano, noi dobbiamo fare il Re Lear, che sarà il nostro capodopera». La lettera è del 19 luglio 1852. Verdi non lo sa, ma Cammarano è già morto da due giorni. Il compositore apprenderà la notizia ai primi di agosto e subito scriverà all'amico comune Cesarino De Sanctis. «Io fui colpito, confessa, come da un fulmine alla triste notizia della morte del nostro Cammarano. È impossibile, ve ne descrive il mio profondo dolore. Voi che lo amavate come me capirete tutto quello che non vi posso dire. Povero Cammarano, che perdita. Il Trovatore andrà comunque in scena il 19 gennaio 1853, con piccole modifiche aggiunte al testo operate da Leone Emanuele Bardare, poeta napoletano che di Cammarano fu amico. Alla vedova del librettista e ai suoi sei figli, uno dei quali Michele diventerà pittore importante, Verdi fa raggiungere 500 ducati senza troppo clamore. Il libretto del Re Lear sarà completato da Antonio Somma, ma Verdi non lo musicherà mai. Sarà il nostro capodopera, aveva scritto a Cammarano, e non l'avrebbe tradito.
Il 19 marzo 1801 a Napoli nasce Salvatore Cammarano. Stefano Balanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.